Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentrovati, andiamo avanti. E quindi la volta scorsa appunto eravamo arrivati a qualche cenno sulla formazione dei Vangeli, no? E allora oggi facciamo un passo avanti e cominciamo a vedere, appunto, siamo negli inizi del ministero di Gesù e tutti i Vangeli ci presentano gli inizi del ministero pubblico di Gesù in relazione a Giovanni Battista. Giovanni Battista che, cioè, ha... Ma quello che ci riporta Giuseppe Flavio, ricordate, nei suoi libri che scrive alla fine della sua vita, dal punto di vista appunto di quello che Giuseppe ci riporta, è stato più importante di Gesù, nel senso che le righe che appunto Giuseppe dedica sono un po' più lunghe, e Giuseppe viene presentato appunto nella maniera di un filosofo, di un filosofo anche per presentarlo, naturalmente Giuseppe Flavio alla fine della vita vive a Roma e quindi per presentarlo in ambiente pagano, diciamo, lo presenta alla maniera dei filosofi dell'antica Grecia, un giusto, uno che ha attratto molti attorno a sé e che a un certo punto, dato che attraeva molte folle, questo per esempio di Gesù, Giuseppe non lo dice, dice i suoi seguaci, invece di Giovanni dice che, dato che attraeva molte folle, Erode Antipa, per paura di rivolte che c'erano state in quel periodo legate a personaggi carismatici che a un certo punto avevano attratto molta gente e qualcuno di loro aveva, poi creato una rivolta armata, per paura di questo lo fece imprigionare e poi lo fece uccidere nella fortezza di Macheronte. La fortezza di Macheronte si sa dov'è, ci sono dei resti, è piuttosto malmessa, in Giordania, oltre il Giordano, è sempre però nel regno appunto di Erode Antipa. Allora, era una fortezza fatta costruire da Erode il Grande, padre di Erode Antipa. Allora, appunto, Giovanni potremmo dire che è stato, per la storia, più rilevante di Gesù. E attenzione, poi fra l'altro noi diciamo appunto Giovanni Battista, come se fosse un solo nome, no? Nome e cognome. Poi fra l'altro c'è qualcuno che nella tradizione cristiana si chiama Giovanni Battista, no? Cioè, e invece dovremmo dire Giovanni il battezzatore, colui che battezzava. Riferitosi poi al gesto, appunto, vedremo poi meglio, del battesimo. Allora, intanto è interessante sottolineare questo, perché anche, pensate, anche appunto i Vangeli ci presentano Gesù all'inizio insieme a Giovanni. E da quello che possiamo cogliere, e da quello che ci dicevamo anche qualche incontro fa riguardo alla formazione di Gesù, vi ricordate quando ci dicevamo che Gesù, per quello che, per esempio, per la conoscenza che aveva delle scritture e per la conoscenza anche della modalità di leggerle e di approfondirle, di interpretarle, e possiamo dire che quello che ha ricevuto a Nazareth, possiamo ipotizzare, è stato sicuramente importante per l'inizio, ma poi possiamo ipotizzare non certamente sufficiente per il livello di conoscenza che lui aveva e di approfondimento. E allora, fra le varie ipotesi, una che diversi seguono è appunto quella che Gesù deve essere stato attratto dal messaggio di Giovanni e deve essere andato lì, appunto nel deserto oltre il Giordano, dove i Vangeli ci dicono, che fra l'altro è anche la zona più o meno di Qumran, di quel sito adesso archeologico dove poi ci sono le grotte dove sono stati trovati i rotoli, no? Che fanno riferimento anche a questo gruppo degli Esseni, e quindi Giovanni era all'interno di un movimento ecco, composto appunto non in maniera organica con gli esseni, cioè si discute, sapete, se Giovanni sia stato un esseno, se non sia stato un esseno, se ha avuto... Ora, gli esseni, attenzione, non avevano mica, come poi dice anche Meyer, non avevano mica il monopolio, no, del movimento religioso che c'era in quella zona. E lo stesso Giuseppe Flavio ci dice che lui aveva, nella sua giovinezza aveva conosciuto i diversi movimenti religiosi del tempo, anche che noi conosciamo anche attraverso i Vangeli, cioè i farisei, i sadducei, e che a un certo punto, dopo averli conosciuti, era stato 3 anni presso un asceta giudeo di nome Banno. Banno, questo dice Giuseppe Flavio, no, questo per dire che allora dovevano essere diverse esperienze, era una zona dove per il deserto, per, no, il, come dire, era un ambiente favorevole per questi asceti che andavano lì per vivere la loro vita religiosa. Quindi Giovanni è in questo ambiente, e in un ambiente segnato da... da una parte dall'apocalittica. Che cos'è l'apocalittica? L'apocalittica è un movimento di idee religiose che poi diventa un genere letterario, cioè di cui noi abbiamo per esempio il libro dell'Apocalisse, che con alcuni di voi abbiamo letto insieme negli anni passati, ma come sapete ci sono anche dei testi dell'Antico Testamento che sono dei testi apocalittici, tipo Daniele. Cioè, quindi sono dei libri religiosi che hanno, attraverso una modalità letteraria particolare, cioè una narrazione fatta per esempio di simboli cosmici, di simboli degli inferi, no? Cioè, quindi draghi, angeli che combattono, eccetera, che volevano esprimere il senso di un intervento forte di Dio nella storia. E di una storia che, se da una parte si sperimenta in mano ai vari imperi stranieri che ci opprimevano, sto parlando come se fossi un giudeo di quel tempo, dall'altra parte voleva dire, guardate, che chi ha in mano la storia non è quell'imperatore, ma è Dio, e che interverrà, no? E lo farà presto. Allora, ecco, in questo senso, per esempio, possiamo cogliere quegli scritti che noi abbiamo dei rotoli degli Esseni, no? Dei rotoli di Qumran legati, poi abbiamo accennato qualcosa della problematica di Qumran e delle varie ipotesi, però legati al gruppo degli Esseni che si erano staccati da Gerusalemme, e considerando anche a ragione il sacerdozio e il tempio, tutto quanto quello di Gerusalemme, come qualcosa di corrotto, di eccetera eccetera, si erano ritirati nel deserto e lì vivevano una vita ascetica, per molti celibe, no? Proprio per prepararsi ed essere pronti a quel evento finale della storia, che sarebbe stata questa guerra tra gli angeli del bene, gli angeli della luce, gli angeli delle tenebre, no? E che avrebbe portato la salvezza per i figli della luce, mentre la condanna per i figli delle tenebre. In questo senso un movimento settario, no? Settario è appunto quella dinamica di quei gruppi che si chiudono e dicono: noi ci salveremo, fuori no, fuori c'è. Allora, qualcosa del genere, da quello che noi abbiamo, quei pezzi che noi abbiamo di discorsi di Giovanni nei Vangeli, torna, no? Ricordate questo Signore che sta venendo e che invita alla conversione, perché no, lascia la scure già posta alla base degli alberi, dell'albero, e quindi ogni albero che dà frutto verrà salvato, mentre quelli che non danno frutto verranno, eccetera, eccetera. Quindi Giovanni doveva essere intanto una persona carismatica, cioè carismatica che appunto aveva una forza attrattiva, cioè anche una parola autorevole, cioè rispetto alla quale tanta gente andava verso di lui, e attenzione, che appunto invitava a una conversione e ha un poter ricevere attraverso il rito del battesimo un perdono dei peccati nell'imminenza dell'arrivo di Dio, no? Tramite il suo Messia, tramite il suo intervento nella storia. Allora, interessante, lui non inventa il rito del battesimo, cioè nel senso che il rito di essere immerso, no? Per poi uscire, che fra l'altro, come sappiamo, non è neanche un'esclusiva della tradizione ebraica, ma troviamo anche in altre tradizioni religiose, cioè come l'uomo che sente sempre, così come usa l'acqua, no? Per lavarsi, così l'acqua diventa simbolo di una purificazione interiore, no? Per cui noi troviamo, per esempio, a Qumran queste vasche dove con i gradini, perché attenzione, bisognava immergersi tutti, no? Per cui c'erano queste vasche dove da una parte, fra l'altro sono state trovate queste scale con, fra l'altro, segnate, divise, cioè dove c'è anche proprio l'idea di da una parte si scende, no? E si è immersi, dall'altra parte si risale, quindi proprio in maniera processionale, ordinati, così, in modo che non è che uno scende e poi si crea casino, no, si scende in fila, ci si bagna e si esce. E questo, fra l'altro, era anche qualcosa che era anche fuori da Qumran, cioè nel senso che in molte case di ebrei osservanti c'erano queste vasche di purificazione, no? Le mikvot, mikveh, mikvot. Cioè, quindi, che fra l'altro per gli archeologi, soprattutto nelle città dove, tipo Seforis, dove una città che era in parte pagana e in parte ebraica, aiuta subito a capire qui c'erano degli ebrei. E allora Giovanni prende questo rito e lo trasforma perché intanto lo fa in un gesto da fare una sola volta, non è reiterabile, cioè mentre gli altri erano ogni giorno, c'erano una o più purificazioni, per Giovanni diventa una sola volta. E l'altra dimensione è che non lo si fa da soli. Mentre il rito era, io potevo farlo da solo in casa e fare questo gesto mio di preghiera, e Giovanni invece lo fa battezza. Questo è simboleggiare, ecco, che questo perdono, questa conversione non viene da te, non è un gesto che tu fai da solo, ma è qualcosa che viene da Dio, che Dio ti perdona. Allora, appunto, Giovanni, che ha una parola molto forte, molto, cioè attrae tanta gente, e fra questi possiamo pensare anche Gesù. Nel Vangelo di Giovanni noi troviamo appunto all'inizio del Vangelo che Gesù è nel giro dei discepoli di Giovanni Battista. E allora questo ci fa pensare che un periodo, quanto? Un anno? Due anni? Qualche autore, qualche commentatore ipotizza un anno. Qualcuno, Meyer per esempio, così prova a buttar lì che nel 27 dopo Cristo Gesù deve essere andato appunto in quella zona, di aver aderito al movimento di Giovanni, e poi ecco nel 28, fra l'altro ecco questo, no? Cioè i Vangeli ci dicono c'è stato il battesimo e il battesimo un cambio. Cioè nel senso che Gesù lascia Giovanni, perché da dopo il battesimo i Vangeli ci dicono che Gesù comincia un suo ministero pubblico, fra l'altro seguito da alcuni discepoli di Giovanni, non da tutti. Per esempio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, dice appunto Giovanni che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli. Quindi qui ci dice molto chiaramente che ci sono dei discepoli di Giovanni che sono rimasti discepoli di Giovanni. Allora, come dire, c'è stato un'adesione e poi a un certo punto un distacco, che possiamo ipotizzare non, cioè anche interiore, cioè nel senso di elaborazione del messaggio, perché fra l'altro anche proprio questo brano che sto citando è la domanda che Giovanni manda a Gesù tramite i suoi discepoli, dice: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Cioè, come dire, ci siamo sbagliati? Non sei tu? E questo perché? Perché nell'agire di Gesù e nel modo di attuare, no, il suo essere Messia, c'è qualcosa che Giovanni non riconosce, fa fatica a riconoscere. Allora qualcuno può pensare anche, cioè, il fatto che da una parte Giovanni rimane legato anche a quello che nella sua predicazione possiamo cogliere, cioè il fatto di dire che il peccatore è chiamato a conversione. E io ti dico, cioè ti grido a nome di Dio, perché Dio ti vuol bene, ti grido il tuo peccato perché tu esca dal tuo peccato. Ma fin tanto tu non esci, fra me e te non c'è comunione di vita, no, perché il giusto è il giusto, il peccatore è il peccatore. Allora quello che Gesù comincia a mostrare è un giusto che ha comunione anche con quelli che sono nel peccato. Cioè, prima ancora della loro conversione, anzi, per la loro conversione, ma anche, cioè, come dire, questo perdono non è dato dopo, è dato prima. Per cui possiamo immaginare questo Gesù che va a pranzo con i pubblicani, che insieme alle prostitute, no? Come sappiamo poi, gli dicono Mangione e Beone, amico dei pubblicani e delle prostitute. Questo anche per Giovanni diventa un problema. E allo stesso tempo Gesù, stando con Giovanni, poi nella sua coscienza, nella sua preghiera, possiamo immaginare, ha elaborato qualcosa di diverso. Cioè ha sentito che il Padre suo, il Dio che lui stava conoscendo, era sempre più in relazione, aveva un altro... in parte aveva un altro volto, non è che era un altro, ma che ancora si mostrava in maniera ancora più particolare, che per Giovanni no. Allora è interessante, no, questo rapporto, no, tra Gesù e il suo maestro, a cui rimarrà legato, a cui rimarrà, cioè nel senso che, per esempio, ricordate che quando gli dicono che a Gesù che Erode, perché aveva sentito parlare di Gesù, lo cercava per conoscerlo, eccetera, Gesù dice: dite a quella volpe, che non è un complimento, cioè è in senso dispregiativo. E allora Erode aveva fatto uccidere Giovanni, per cui possiamo immaginare anche la sofferenza e il dolore che Gesù ha provato rispetto a questa vicenda. Allora, quindi a partire dal battesimo, il battesimo era un gesto di adesione al movimento di Giovanni, era un gesto richiesta di perdono dei peccati. Allora la domanda che poi noi ci poniamo, e che la Chiesa anche antica subito si poneva: ma Gesù aveva peccato? Cioè il gesto che fa, no? Allora naturalmente nella coscienza di Gesù noi non c'entriamo, non riusciamo a entrarci come lui l'ha vissuto, no? E noi lo leggiamo appunto come solidarietà a noi nel nostro peccato. Però, per dire, il Vangelo di Marco, che è il più antico, ci presenta Gesù che viene battezzato, no? Già i Vangeli successivi cominciano un po' a mostrarci un po' la difficoltà che la Chiesa aveva nel dire: ma come mai Gesù si è fatto battezzare da Giovanni? no? Come sapete, dei Vangeli poi dicono alcuni che Giovanni voleva impedirglielo, no? Cioè, anche dei Vangeli apocrifi parlano di questo, no? E nel Vangelo degli Ebioniti e poi dei Nazarei, a un certo punto si dice anche che i familiari e gli altri, cioè, insistevano perché Gesù si facesse battezzare, e Gesù diceva: ma che peccato ho fatto perché devo farmi battezzare, no? E, oppure un altro, sempre di questi Vangeli apocrifi, dice che appunto Gesù sta andando per farsi battezzare e Giovanni dice: no, assolutamente, sono io che devo essere battezzato da te. In questo anche nei Vangeli canonici abbiamo quest'eco, no? Come, allora, queste sono sicuramente delle aggiunte della Chiesa successiva, no? Che naturalmente cercava di elaborare, perché il Vangelo più antico dice che Gesù è stato battezzato, non possiamo pensare che Giovanni, Allora, dice la Chiesa successiva che faceva appunto, che doveva elaborare questo rapporto e come mai Gesù poi ha vissuto questo gesto, il gesto del battesimo. Allora, che rimane importante, perché fra l'altro poi, questo permettetemi adesso una piccola parentesi a livello più cristiano, cioè, dicevo, la figura di Giovanni Battista, noi un po' l'abbiamo, come dire, dimenticata, perché si parla un po' di Giovanni Battista in avvento, quando ci sono, no, gli Vangeli che qualche si presenta una figura di Giovanni, però poi Giovanni Battista, no? Come dire, fa parte dell'Antico Testamento, e dato che noi siamo del Nuovo, l'Antico non ci interessa, è degli ebrei, è superato, noi siamo migliori, eccetera, eccetera. In realtà la Chiesa antica ce l'aveva molto ben presente, tanto che nei trittici, dove c'era il Pantocrator, Gesù al centro, e dall'altra parte c'era Maria nella posizione della Deesis, dall'altra parte c'era Giovanni Battista nella posizione della Deesis. Maria ce l'ha fatta, è rimasta lì, nessuno l'ha scalzata, Giovanni no, perché per esempio anche a San Nicola, dove c'è un trittico, no, le icone, c'è San Nicola, c'è Gesù, no, San Nicola e la Vergine, cioè il santo locale. Come dire, Giovanni ha a che fare con l'Antico Testamento. Invece no, perché intanto la figura di Giovanni, che è stata appunto fondamentale per Gesù, perché tramite Giovanni poi anche lui ha elaborato delle cose. E in più anche perché quello che un po' dice Giovanni è anche quello che pensiamo noi. Cioè anche il cammino di fede cristiano è un cammino di passaggi. E non pensiamo di arrivare facilmente al top senza passare dai gradini precedenti. Allora, quello di un Antico Testamento, cioè tanto per dire, no? Uno dice adesso l'Antico Testamento, le cose dell'Antico Testamento, il Dio, la gente che si scandalizza, no? Questo, come ci scandalizziamo facilmente? Sì, no, perché lì ci sono il Dio degli eserciti, delle battaglie, invece noi siamo cristiani dell'amore, diciamo noi. No? Poi succede che appunto sentiamo che dei ragazzi sono morti di droga e uno dice: ma ci sta bene, ha scelto lui. Oppure sentiamo, no, di un terrorista che è andato lì e si è fatto, cioè stava per mettere la bomba gli sta bene. Oppure diciamo: Signore, ma pure fulminano, no? Quello lì, un tumore fulminante, 2 ore, cioè, anzi, magari farlo soffrire un po' per, cioè, no? Ecco, quando noi pensiamo queste cose, poi noi ci facciamo la comunione e ci sentiamo di essere tutti gente dell'amore, del perdono, no? Allora, piccola questa parentesi per dire che in realtà questo parla anche di noi verso Gesù. Allora, passiamo invece appunto a Gesù, e Gesù che anche lui è stato una persona, diciamo, un profeta, e è stato riconosciuto come profeta. La gente molte volte rispetto a lui diceva appunto: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo, per esempio nel Vangelo di Luca. Allora attenzione, nell'ambiente biblico dire profeta non significa dire uno che porta un messaggio del futuro, eccetera. No, il profeta è uno la cui parola porta qualcosa di Dio. Dio si fa presente nella parola di quella parola è portatore di un'autorevolezza, di una in cui in qualche modo si riconosce nella sua parola, in quello che lui porta. Attenzione, parola è anche vita, è una presenza di Dio, della parola di Dio. E quindi profeta e carismatico. Carismatico quindi che anche Gesù aveva una forza di attrazione. Tanta gente andava verso di lui. E allora, chi andava verso di lui? Immaginiamo, no, le persone attorno a lui come un grande cerchio, e in questo grande cerchio ci sono dei sottocerchi, cioè in particolare noi ne pensiamo tre. Uno, il più esterno, che era quello che appunto proprio più esterno si avvicinava, si andava via, eccetera, che i Vangeli chiamano folle. Moltitudini, folle moltitudini. Una parte più stretta, più vicina, chiamiamoli discepoli, discepole, e una parte ancora più vicina, che chiameremo appunto, vedremo, i dodici. Allora, partiamo appunto dalla folla, e tutti i Vangeli ci dicono, e anche gli apocrifi, e qui in questo senso, e anche Giuseppe Flavio ci parla di seguaci che poi non l'hanno abbandonato dopo, non hanno conservato, no, la sua memoria dopo la morte, eccetera. Quindi possiamo considerare storico il fatto che Gesù ha attratto, no, delle folle. Ora, attenzione, ha attratto delle folle, sappiamo, con tutta la fluidità che questa attrazione può avere, cioè nel senso di simpatia, di curiosità, di semplicemente andarlo a sentire una volta e poi non andarci più, oppure tornare qualche altra volta, questo misto, questa fluidità di persone. E i Vangeli di per sé ci dicono che si intuisce un passaggio tra un momento iniziale in cui Gesù deve essere stato molto cercato, seguito, la risonanza deve essere stata molto grossa, un momento di crisi e poi un momento in cui a seguito di questa crisi dovrebbero essere stati di meno. Il momento di crisi, per esempio nel Vangelo di Giovanni, vi ricordate dopo il discorso sul pane di vita, a un certo punto alcuni discepoli cominciarono, Giovanni dice, ad abbandonarlo perché dicevano il suo linguaggio è duro. Chi può intenderlo? Tanto che Gesù, guardando i dodici e intuendo che anche loro erano un attimo a dire così, lì va direttamente e dice, forse volete andarvene anche voi? E Pietro che dice, Signore, da chi andremo? Cioè della serie ci avremmo anche pensato, ma dall'altra parte non sappiamo bene a chi rivolgerci, no? Cioè, Allora, di per sé alcuni commentatori fanno notare che questo di per sé potrebbe essere stato anche più una visione teologica, cioè il fatto che verso la fine della sua vita Gesù deve essere stato seguito da meno persone. Un po' perché effettivamente i Vangeli non è che vogliono darci la proprio di cronologia, cioè nel senso di successo questo e questo, anche perché troviamo, no? Quelli sinottici e invece Giovanni che hanno tutte altre impostazioni. Nei sinottici Gesù andrà a Gerusalemme una sola volta, l'ultima volta. In Giovanni ci va tre volte. Allora, e qualcuno poi fa anche notare il fatto che se non ci fossero state ancora delle folle che lo seguivano, cioè la decisione di farlo fuori, no? Non sarebbe stata magari così forte e così pressante, cioè immediata come, no? Caifa che dice meglio che un uomo solo muoia piuttosto per tutto il popolo, dice in qualche modo che fino alla fine Gesù deve aver avuto un seguito, ma anche di folle, cioè che tanta gente andava a sentire. E allora, da chi erano composte questa folla? Chi era composta questa folla? Beh, per analogia, nel senso che se la popolazione in Palestina, Israele, a quel tempo, nel primo secolo, era composta la maggioranza da poveri, possiamo dire che la maggioranza di queste persone erano poveri. Attenzione, non erano solo poveri. Nel senso che i Vangeli ci dicono, per esempio, che appunto Gesù sarà cercato da un centurione romano, che aveva un servo malato, vi ricordate, no? Da un funzionario, probabilmente lo stesso, non si sa, perché uno parla di un centurione, un'altra parte si parla di un funzionario. Poi Gesù è stato cercato da quella donna che aveva 300 denari di profumo. Penso ci siano dei profumi costosissimi, no? E ancora oggi, 300 denari corrisponde allo stipendio annuale di un operaio. Quindi aveva un profumo da 15.000 euro, E per cui era una donna, no? Così. Fra l'altro, in più, per esempio, Levi, oltre a Levi che lo seguirà più da vicino, ma Zaccheo, che lo cerca e poi lui andrà a casa sua, e insieme a questo Gesù è stato cercato da lebbrosi, è stato cercato da mendicanti, il cieco Bartimeo, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che la maggioranza delle persone sono state dei poveri, ma non solo poveri. Questo per dire che non si può fare un discorso ideologico. Gesù non ha cercato i poveri, Gesù ha cercato le persone. E fra queste persone, dato che la maggioranza erano poveri, lui ha incontrato più poveri, ma lui cercava le persone, al di là del loro... poi c'era un discorso che interessava tutta la persona, ma al di là del loro stato sociale. Allora, quindi questo per quanto riguarda appunto queste folle. Veniamo invece appunto al discorso dei discepoli e delle discepole, e perché appunto noi anche qui i Vangeli ci dicono che Gesù ha chiamato a sé dei discepoli. Ora, innanzitutto, facendo un confronto con l'ambiente e con il tempo di Gesù, naturalmente Gesù non era l'unico che aveva attorno a sé dei discepoli, anche in ambito greco, no? Cioè vari filosofi che avevano delle scuole, oppure ecco, in ambito giudaico non abbiamo tantissimo, cioè nel senso non abbiamo tantissimo di documenti che ci parlino di questo. Però da quel poco che abbiamo, abbiamo che dei maestri, dei rabbini, intanto loro, come dire, offrivano il loro insegnamento a tutti, chiunque volesse andare. E questo insegnamento, cioè, ci si metteva d'accordo sul costo delle lezioni, o se uno non poteva pagare diceva ti tengo l'orto, ti aggiusto il tetto, ti faccio qualcosa dei lavori, in cambio tu mi dai, no? Che cosa? Degli insegnamenti sulla sapienza e sulla Torah in particolare. Quindi delle scuole. E poi, ecco, questa cosa di andare presso la casa del maestro. Ben Sira, questo sapiente che ha scritto il Siracide, no? Che poi noi abbiamo, aveva probabilmente la sua comoda casa a Gerusalemme, e nella sua comoda casa di Gerusalemme lui faceva le lezioni. Per cui uno andava lì, andava a lezione, eccetera, stava lì per un certo numero di anni, dopodiché, finito, bene, andava via, e poteva a sua volta diventare maestro, rabbino, un po' come ancora da noi, uno acquisisce dei titoli e poi comincia il suo percorso. Allora, e un'altra, ecco, poi dico l'altra cosa, che l'altra differenza grossa, quindi la prima differenza che immediatamente vediamo con Gesù qual è? Che intanto Gesù chiama direttamente, sceglie lui, Non è tanto il ecco questo, no? Lui chiama la sequela, però sceglie lui, cioè c'è un'iniziativa di Gesù per la sequela. Attenzione, una sequela che intanto chiede qualcosa di forte, poi vedremo ad alcuni, non a tutti, cioè ad alcuni chiede di lasciare la propria famiglia, la propria casa e la propria occupazione abituale, non a tutti, vedremo. E poi ha una sequela che significa in una itineranza. Gesù era un maestro itinerante, e poi ha una sequela a un tempo indeterminato, non si finisce, cioè non... probabilmente anche la coscienza di Gesù era, a un certo punto che aveva elaborato, era quella di essere portatore, no, di questo messaggio definitivo di Dio, di questo intervento di Dio finale nella storia, no? Per cui in relazione a questo, quando poi parleremo del regno di Dio, allora chi aderiva a lui lo seguiva in questa prospettiva di un regno che stava avvenendo, di un regno che si sarebbe instaurato. Quindi senza una fine. E un'altra cosa che Gesù diceva ai suoi discepoli, che non nascondeva i pericoli. Attenzione, che lui stesso intuiva, perché li sentiva su di sé. Quindi non nascondeva, e poi vedremo qualcosa aveva anche vissuto, ma chi non nascondeva, allora chi vorrà salvare la propria vita la perderà, no? E chi non avrà, eccetera, eccetera. E fra l'altro, pensate, lo diceva anche, così come era, possiamo dire, il genere letterario di Gesù, in maniera anche molto forte. Perché, per esempio, una frase che noi non cogliamo nella sua forza è quella frase in cui uno dice, se uno non prende la propria croce e mi segue... Allora, dato che noi la croce l'abbiamo, la croce uno ce l'ha d'oro, no? Uno ce l'ha di diamanti, uno ce l'ha bella così, uno ce l'ha quell'altra, allora la croce è anche un oggetto che uno mette addosso, carina, no? Sapete, tutti questi oggetti. Allora si parla di croci, no? Poi si parla di, tu sei la mia croce, no? Oppure, quella è proprio una croce. E allora, cioè, si pensa alle situazioni della vita, cioè, era molto diverso quello che Gesù diceva e quello che risuonava nelle orecchie dei suoi contemporanei, perché parlando di croce, loro vedevano le croci, meglio, vedevano i crocifissi, perché come sappiamo la crocifissione era un supplizio terribile che i romani davano agli schiavi o alle classi più basse che non fossero cittadini romani, no? Per cui la gente sapeva bene cos'era una croce. Allora, sentirsi dire da Gesù che, venendo con me, metti in conto la croce, qualcosa di forte, qualcosa di molto forte. Cioè, ci potrebbe essere anche questa possibilità. Ecco, e... l'altra cosa, ecco, che i Vangeli, pur non utilizzando il termine discepolo, però ci dicono di alcune persone, di uomini e poi vedremo anche donne, che hanno le caratteristiche del discepolo di Gesù. Cioè, è per esempio di alcuni che gli sono molto vicini, lo sostengono, lo accolgono, senza seguirlo nell'itineranza. No? Per cui, per esempio, Lazzaro, Marta, Maria, di cui ci vengono ricordati questi amici a cui Gesù voleva molto bene, e per esempio Maria, che arrivata a Gesù si mette ai suoi piedi nell'atteggiamento dell'ascolto, è un atteggiamento del discepolo, tanto che Gesù, dicendo ha scelto la parte migliore, sta indicando non tanto quello che purtroppo è passato poi la vita attiva e la vita contemplativa, no? Allora dice, no, io mi sento più Marta, no, io sono un po' più Maria, cioè, no, Gesù voleva dire che quello è l'atteggiamento del discepolo, di chi si mette in ascolto del suo maestro. Allora, c'erano discepoli diversi, ad alcuni era chiesta un'itineranza con lui, ad altri invece un'adesione rimanendo nelle loro condizioni di vita. Pensate, ecco, arriviamo poi all'altro punto importante e anche tanto diverso da, è che Gesù chiama delle donne. Non possiamo, allora non viene mai, noi non troviamo di una chiamata a donne, però non possiamo pensare che, per esempio, quando Luca eccetera ci dice, anche Matteo ci dicono che delle donne lo seguivano, no, eccetera, questo non sia avvenuto senza che Gesù, no, in qualche modo l'avesse chiamato. E attenzione, questo fra l'altro aumentava lo scandalo, perché che delle donne seguissero degli uomini che non fossero i loro mariti, no? Immaginate, già da noi, vabbè, oggi è diverso, no? Cioè, sì, molto, però ancora, no? Donna che, e in più con la cosa di dire che nella tradizione rabbinica di quei tempi, assolutamente una donna non partecipava allo studio della Torah, non era tenuta assolutamente ad andare in sinagoga, e pensate, persino il marito che avesse parlato a sua moglie di cose della Torah era considerato come se le stesse dicendo delle cose zozze, no? Non si poteva parlare alle donne di cose della Torah, e quindi meno che meno discepole. Nel Vangelo di Giovanni, in quel brano che conoscete tutti della Samaritana, e quando Gesù parla con questa donna, e non ci sono i discepoli, perché ricordate, i discepoli erano andati nel paese a cercare della roba da mangiare, quando tornano, e Giovanni annota che, versetto 27 del capitolo 4, in quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Non si poteva parlare con una donna che non conoscevi o che così era considerato, no? Per cui pensate, gli stessi discepoli, no, che pure stanno con Gesù, però essere una cosa è il discepolo, una cosa è il maestro, e attenzione, non solo allora, anche oggi, perché noi diciamo, vabbè, ma loro, sai, erano ebrei, eccetera, noi invece oggi, no, anche oggi noi non siamo capaci di amare come ha amato Gesù, non siamo capaci, se qualche volta facciamo un po' di verità nel nostro cuore, di avere una libertà, una capacità di cogliere le persone per quanto, senza giudicarle, senza etichettarle, in nessun caso, mai, come Gesù ha fatto. Allora, i Vangeli ci dicono che appunto Gesù aveva delle discepoli, e che, ancora più problematico, come sappiamo, nell'ambito dei racconti poi di fede, saranno le prime annunciatrici del Gesù risorto, no? Che se volete, uno pensando così dice, ma signore, ma l'avessi detto a Pietro, no? Avremmo avuto meno problemi a credergli, perché così Pietro, poi un uomo, però degli uomini, Invece appunto questo mostrarsi a delle donne che dicono di aver avuto una visione di angeli, per esempio, fa sì che quelli discepoli di Emmaus, pur avendolo sentito, se ne vanno, perché gli dicono, sì, ci hanno sconvolti, però sono donne, cioè, no? Anche perché la parola di una donna non aveva nessun valore giuridico, cioè nei tribunali no, la parola di una donna non gli dà nessun valore a quel tempo. Per cui c'era una cultura, no, ancora in cui il maschilismo si era ben radicato, oggi c'è ancora di meno, però a quel tempo era molto forte. Per cui che Gesù ha avuto dei discepoli, e che pensate, appunto ci dicevamo come poi la Chiesa, anche immediatamente, anche la Chiesa antica, perché tante volte noi fra i cristiani si dice, si idealizza la Chiesa primitiva, no? La Chiesa primitiva, Dobbiamo tornare alle origini, alla freschezza delle origini. Ma guardate che le origini sono state un casino. Cioè, non è che sono state tutte belle. Cioè, perché per dire, lo stesso Paolo, no? Che pure nella lettera ai Galati ha un'intuizione fortissima. Cioè, quando dice che in Cristo Gesù non c'è più uomo né donna, non c'è più greco né giudeo, no? Cioè, come dire, non c'è più quella differenza che noi avvertiamo come scontro, no? Gli ebrei che si sentono meglio dei pagani, i pagani meglio degli uomini e delle donne, no? In Cristo Gesù abbiamo tutti la stessa dignità. Bene, Paolo, che pure coglie questo, però poi in altri ambiti culturali sente di dire le donne siano sottomesse ai mariti, oppure le donne non parlino in assemblea, non è concesso a loro di parlare in assemblea, anche se poi dice i mariti amino le mogli, no, come Cristo ha amato la sua Chiesa, sì, però non dice gli uomini siano sottomessi alle mogli, non lo dice. Si coprono, esatto, cioè come dire, come, questo ci dice che le intuizioni che lui ha pure elaborato, ha avuto, la cultura in certi ambiti è stata più forte di lui, dentro di lui, no? E questo di ciascuno di noi, no? Allora, cosa che invece appunto Gesù non ha avuto, okay? In questa libertà, no? Di chiamare al discepolato. E un ultimo appunto questo gruppo dei dodici, di cui noi abbiamo delle liste che sono quasi identiche, i nomi principali sono quelli nei Vangeli sinottici, e l'altro interessante è che dei dodici si parla soprattutto nei Vangeli sinottici. Giovanni non usa mai il termine, è un altro Vangelo Giovanni. Comunque i nomi ce li abbiamo. Com'è? Li troviamo nelle liste che ci sono nei Vangeli sinottici, tipo per esempio nel Marco 3, un attimo, Marco 3. E dove appunto dice Simone, Pietro, impose il nome di Pietro, poi Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo, Andrea e Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota. Poi lo troviamo in Matteo 10, ecco una cosa, lo leggo prima velocemente, così Matteo 10, versetti 1-4. Dice, i nomi dei dodici apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo e Simone il Cananeo, eccetera. E l'ultimo è in Luca 6, 17, 19, dove appunto troviamo ancora l'altra lista. Ora, in tutte le liste, e c'è sempre primo Pietro, primo Pietro, no? No, fammi, tutto a posto? Non è arrivata, ok. Speriamo che non sia successo niente. E, per cui Pietro, no? E l'altra cosa che cioè l'idea è che Gesù avesse un gruppo ristretto e che in questo gruppo ristretto una posizione di preminenza l'avesse Pietro, poi si può discutere, lì è tutta l'ecclesiologia, fra le chiese protestanti, ortodosse e cattoliche, su in che cosa consisteva questo primato petrino, e poi che ci sono un gruppo di tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che in certi momenti più importanti della vita di Gesù, forti, lui ha portato con sé, nella Trasfigurazione, per esempio per Giacomo e Giovanni, nel Getsemani, no? Eccetera. Per cui ci fosse un po' questa struttura di un circolo più ampio di discepoli, una parte più vicini, questi 12, e in questi 12 3 e poi Pietro. C'è qualche domanda? Qualche cosa ancora?
Quando è stato scritto
no, da Giovanni Battista.
No, io sto parlando di
Gesù. E Gesù è stato l'ipotesi da Giovanni, ma non al. No, Gesù avrà ricevuto una prima istruzione religiosa sicuramente nella sinagoga di Nazareth, dalla sua famiglia e nella sinagoga di Nazareth. Poi il ragionamento che si fa è che la conoscenza che Gesù aveva delle scritture e della modalità di leggerle e il fatto che poi lui riuscisse a sostenere, no? Tante volte con gli scribi, con tutte le varie discussioni, questo fa pensare che non poteva bastare la conoscenza iniziale. Lui deve avere avuto dei luoghi, no? Allora, l'ipotesi, quella che si può cogliere, è quella legata. No, io quando ho parlato dei rabbini, ne ho parlato per fare le differenze tra il modo di maestro-discepolo nell'ambito rabbinico e quello di Gesù. Quindi era già un passo avanti, non era più legato. I dottori del Tempio. E li interrogava. Allora, intanto dobbiamo ricordare che abbiamo detto che i racconti dell'infanzia noi non possiamo dare un valore storico ai racconti dell'infanzia, perché chiaramente dalla lettura, eccetera, ne abbiamo parlato anche delle differenze tra Luca e Matteo, il fatto che il più antico non ce l'ha, eccetera, sono delle riletture teologiche per dire che sin dall'inizio Gesù era quello che poi nella sua vita, che abbiamo conosciuto, ha mostrato. E lì ancora, più ancora della sua sapienza, lì era, il Vangelo dice che li interrogava. E allora, che certamente dice una grande capacità di intelligenza, di approfondimento, perché poi anche nella tradizione ebraica fare domande e fare domande sensate è una grande qualità, no? Tanto che per esempio si dice, come no, una frase che viene riportata, è bastardo il figlio che non domanda, perché significa che non è interessato o non capisce, no? Cioè, eccetera. Ma invece la capacità di porre domande è una capacità che dice. Può essere, può essere. E infatti sul discorso del sacerdozio maschile e femminile, quello che anche Giovanni Paolo, secondo gli altri, hanno detto, è che dal punto di vista teologico noi non abbiamo argomenti, definitivi, no? Cioè, né in una linea né nell'altra. Allora, qual è l'argomento che viene portato come il fatto che nella tradizione della Chiesa non c'è mai stato? Allora, qualcuno dice, vabbè, è chiaro, veniamo da secoli e secoli il maschilismo, come. Qualcuno dice, no, ma se lo Spirito Santo avesse voluto, avrebbe trovato le vie per farlo fare. Allora, quello è l'argomento al momento che detta legge. Comunque, nella bellissima cappella di, come si chiama? L'età. No, a Roma, vicino a Santa Maria Maggiore, c'è quella bellissima chiesa con questa cappella bizantina, mosaicata. Santa Prassede, c'è quella bellissima cappella, da vedere, il più bel monumento bizantino a Roma, tutta completamente mosaicata. E poi ci sono dei volti di alcuni santi e di alcuni che ancora non sono santi perché hanno l'aureola quadrata, cioè quindi probabilmente erano persone in vita, eccetera. E c'è una donna dove la scritta è Episcopa, però qual è la lettura? È uno sbaglio. Ho sbagliato a scrivere, ignoranti. Cioè. Per cui, al momento.